Una buona serata a tutti i nostri radioascoltatori, ben ritrovati con l'appuntamento di Ramme Notizie. Oggi è lunedì 13 ottobre 2014, la pagina nazionale ed internazionale in apertura del nostro giornale odierno. Alluvione Genova, il sindaco di Genova Marco Dori è stato pesantemente contestato dai commercianti del centro storico durante un sopralluogo alle zone alluvionate. Pagliacci ancora parlate, dimezzatevi gli stipendi, hanno detto i commercianti. Prende la pala e pulisce, ha detto un altro. Il sindaco è stato anche offeso. Il cardinale Bagnasco, parlando dell'alluvione, ha detto: nessuno deve vedere lo Stato distratto e lento rifugiarsi dietro il primato delle responsabilità, dietro un'accettabile e macchinosa burocrazia che per assicurare legalità e trasparenza fa affondare nel fango chi ha perso tutto. Anche il Papa Langelus di Piazza San Pietro, parlando dell'alluvione di Genova, in questo momento ha detto il Papa, dopo Langelus, il nostro pensiero va alla città di Genova duramente colpita dall'alluvione. Assicuro la mia preghiera per la vittima e per quanti hanno subito gravi danni. La Madonna della Guardia sostenga la cara popolazione genovese nell'impegno solidale per superare la dura prova. Il referendum sull'euro, la scelta di ritornare nelle piazze lontano dai divanetti parlamentari e dai salotti delle televisioni, ma soprattutto il ricompattimento di militanti e politici attorno a Beppe Grillo e contro la peste rossa dei democratici. E questa è l'eredità politica della festa del Movimento 5 Stelle al Circo Massimo. Grillo indica la strada e ora del governo a 5 Stelle, nessun dialogo con il governo di Matteo Renzi o, come preferisce chiamare, il mondo istituzionale con il sistema. Spending review, la legge di stabilità si preannuncia come una vera e propria stangata per gli enti locali. Dai tagli a regioni, province e comune arriveranno infatti gran parte delle risorse necessarie per la copertura della manovra da oltre 20 miliardi che il governo sta affinando in queste ore. La vocazione e la missione della famiglia nella Chiesa nel mondo contemporaneo sarà il tema del sinodo ordinario che si svolgerà dal 4 al 25 ottobre 2015. Lo ha deciso Papa Francesco, il tema è stato comunicato dal cardinale Lorenzo Baldisseri, segretario generale del sinodo, all'apertura della alla presenza del Papa stesso della seconda settimana del sinodo straordinario sulla famiglia dal 5 al 19 ottobre. La Turchia ha concesso agli Stati Uniti l'uso delle sue basi aeree, in particolare quella di Incirlik, nel quadro della guerra all'ISIS, lo riferiscono fonti della difesa americana. I dettagli dell'utilizzo delle basi turche sono ancora in fase di sviluppo, ha detto la fonte. Gli aerei americani operano già dalla base di Incirlik, ma i raid contro i miliziani dello Stato Islamico sono partiti da base aeree degli Emirati, del Kuwait e del Qatar. Ebola, paura negli Stati Uniti per un contagio, ha contratto il virus un'infermiera di Dallas che ha curato il paziente zero morto la scorsa settimana. Inchiesta sul protocollo violato, cresce la psicosi internazionale, l'India cancella summit con paesi africani. Hong Kong, la polizia smantella le barricate, ancora tensione a Hong Kong dove gruppi di uomini mascherati si sono scontrati con i manifestanti di Occupi Centrale e la polizia ha iniziato la rimozione di alcune delle barricate erette nel centro della città. Ucraina, Putin ordina il ritiro delle truppe, il Cremlino ordina il ritiro di 17.600 soldati impegnati dall'estate nelle manovre della regione di Rostov nel sud della Russia. La pagina regionale locale, la politica regionale con gli occhi puntati a Taormina per la kermesse del megafono. Ed è proprio da Taormina che Rosario Crocetta rilancia il suo megafono. Al tavolo della presidenza ci sono i federissimi, dal senatore Beppe Lomia a Michela Stancheres, Antonio Malafarina, Giovanni Di Giacinto e Nello Di Pasquale. In platea non mancano Antonio Fiumefreddo, Marco Frozzese, ma anche la pattuglia del PD, Renziano in Sicilia con in testa Davide Faraone, con accanto il sindaco di Siracusa Giancarlo Garozzo e Giovanni Cafeo, battuto per una manciata di voti alla mini tornata elettorale del 5 ottobre dal Cuperliano Marziano. Presente in sala anche il fondatore del megafono in provincia di Siracusa, Carmelo Spataro. Il presidente della regione dal pulpito contrattacca coloro che vogliono sfiduciarlo, a chi invoca il commissariamento della regione. Non risparmia i suoi avversari politici, il primo ad essere nel mirino del governatore è il sindaco di Palermo, Leo Luca Orlando, il forforoso che fa stare i palermitani in mezzo alla spazzatura e che senza l'aiuto della regione sarebbe già in dissesto. Crocetta puntualizza che il megafono non è in contrasto con il PD ed apre anche agli ex PDL ed ex MPA per dar vita ad una nuova formazione. Crocetta afferma pure che non ci sarà alcun rimpasto e difende Nelly Scilabra, che ha cambiato la formazione professionale, e fa pure le coccole all'assessore Linda Vanchieri sul caso IRCAC. Una stoccata anche per il segretario regionale del Partito Democratico, che non ha voluto discutere dopo le dimissioni dell'assessore siracusana Maria Rita Sgarlata. Raciti ha fatto un passo indietro, non è questo il modo di gestire un partito. Non sono tardati i commenti degli altri big regionali alle parole di Crocetta. Orlando replica: la Sicilia ha bisogno di ben altro delle esterie e volgarità di Rosario Crocetta. Musumeci della destra, sono esterrefatto. Il presidente della regione dichiara: senza l'aiuto dello Stato non è nelle condizioni di chiudere i conti da qui alla fine dell'anno. Avevo parlato di dilettantismo e incapacità fatta governo, ma qui siamo oltre. Possibile che non esistesse un ufficio o un assessore in grado di dire che le tre manovre varate ad oggi non erano sufficienti? Il vicepresidente dell'ANCI, Amenta, con le sue dichiarazioni, Crocetta dimostra definitivamente l'impossibilità di un dialogo che conferma il giudizio di una emergenza sociale in corso in una regione siciliana che, se fosse un'impresa privata, sarebbe stata già dichiarata fallita. Queste scelte sbagliate creano irrimediabilmente una situazione di caos sul piano politico ed amministrativo dei comuni e un crescente senso di sfiducia nei cittadini verso le istituzioni. Il coordinatore regionale del nuovo centrodestra, Francesco Cascio, a margine dell'assemblea costituente del partito in Sicilia, in corso a Palermo: mandiamo a casa il governo con la sfiducia. A parole siamo molti di più di 46, il centrodestra è unito, anche i grillini sono d'accordo, aspettiamo di vedere se quella parte della maggioranza, un pezzo del PD ed altre saranno conseguenziali. Il 21 ottobre depositeremo la mozione di sfiducia a Crocetta, auspichiamo che venga votata per mandare a casa questo governo. Infine arriva anche la risposta del segretario del PD Raciti alle accuse di Lumia: ipocrita, faccia i nomi altrimenti taccia, è insopportabile l'ipocrisia di chi pretende di rilasciare patenti di moralità a seconda che si contesti o meno il governo della regione. Andiamo adesso ad altri argomenti. I vescovi delle diocesi dell'isola sono preoccupati per la situazione economica e sociale in cui versa la Sicilia, ad iniziare proprio dalle condizioni della formazione. È stato proprio la formazione professionale il tema principale al centro dei lavori dell'incontro annuale della CESI, la Conferenza Episcopale Siciliana. Porporati entrano nel merito della vicenda auspicando lo sblocco dei pagamenti pregressi per evitare la chiusura degli enti e il licenziamento del personale con le conseguenti condizioni di emergenza sociale per le famiglie coinvolte, una situazione che la Sicilia non può permettersi. Legambiente, Greenpeace e WWF venerdì prossimo alle 10 a bordo della nave di Greenpeace ancorata nel porto di Siracusa illustreranno ai deputati e senatori eletti in Sicilia gli emendamenti presentati dagli ambientalisti alla Commissione Ambiente della Camera volti a cancellare l'articolo 38 del decreto Sblocca Italia volto ad evitare l'arrivo delle trivelle sul canale di Sicilia davanti alla costa Iblea. Questa iniziativa seguirà quella di venerdì scorso a Licata, quando le tre associazioni hanno incontrato comuni, enti e associazioni al fine di costituire un coordinamento tra tutti coloro che sono contro le trivellazioni a mare e a terra e un diverso modello di sviluppo per la Sicilia. Due nuovi pubblici ministeri alla Procura della Repubblica di Siracusa prenderanno servizio il prossimo 15 gennaio. Si tratta di Salvatore Grillo e Vincenzo Nitti, entrambi nominati con decreto ministeriale del 2 maggio del 2013. Prenderanno il posto di Marco Bisogni, in forza alla Procura di Catania, e Claudia Dalitto, destinata alla Procura di Palermo. Cambio della guardia anche all'ufficio del GIP. Ieri è stato l'ultimo giorno per la decorrenza dei termini. Sono passati 6 anni per Vincenzo Panebianco e Alessandra Gigli. Sono destinati ad assumere ruoli giudicanti alla sezione penale del Tribunale. Occuperanno le cariche di giudice monocratico e all'occorrenza di presidente del collegio giudicante, atteso che il presidente dell'unica sezione penale rimane Scibilia. Il posto di Panebianco e di Alessandra Gigli saranno occupati dai giudici Andrea Migneco e Stefania Scarlata, in passato già GIP. E giovedì al Tribunale di Siracusa arriveranno anche gli ispettori del Ministero. Si tratta di una normale routine che avviene ogni 4 anni. Efficienza energetica in 9 comuni del Siracusano aderiscono a Obiettivo Zero. Si tratta dei comuni di Ferla, Buchere, Buscemi, Canicattini Bagni, Cassero, Palazzolo, Sortino, Floridia, Solarino. La presentazione del progetto, di cui all'aggiudicazione della gara da parte della società Ambiente Italia, è una delle società di consulenza con la maggiore esperienza a livello nazionale, in particolare ha curato la redazione di oltre 150 piani d'azione per l'energia sostenibile, di cui 88 già approvati dalla Commissione europea, è avvenuta venerdì nei locali dell'Auditorium Comunale di Ferla. Tutti i PAES redatti da Ambiente Italia, esaminati dai competenti uffici europei, sono stati approvati. Operazione dei carabinieri della tutela patrimonio culturale a Siracusa, sequestrate 5 ville con piscine nella zona dell'isola. Gli inquirenti hanno scoperto irregolarità nell'iter amministrativo per il rilascio delle relative licenze edilizie, 6 persone iscritte nel registro degli indagati. Agenti della Polizia di Stato in servizio al commissariato DPS di Noto hanno denunciato un 37enne GM residente a Noto per aver condotto un motociclo privo del relativo titolo di guida poiché ritirato. Dal 17 al 18 ottobre a Noto il 5° convegno internazionale di bioetica. La cerimonia di apertura del convegno, che si terrà nella Basilica Cattedrale e proseguirà nell'Aula Magna del Seminario, vedrà, oltre alla presenza dei convegnisti provenienti da ogni parte d'Italia, anche quella delle autorità istituzionali e politiche. L'evento si colloca nell'ambito di uno più ampio progetto voluto 4 anni fa da Monsignor Antonio Staglianò per offrire ad un pubblico qualificato l'occasione di riflettere su questioni legate alle fondamentali problematiche della vita umana. Ispica, un SUV sbanda, ribalta e travolge un'utilitaria sulla statale 115. Non sono state estreme le conseguenze, ma il 35enne modicano GB a bordo del BMW X3 si trova ricoverato all'ospedale maggiore di Modica con una prognosi di 30 giorni per i diversi traumi riportati. E anche il 48enne ciclitano GC, che guidava una Ford Fiesta, se la caverà con poco, ma per lui è chiaro che poteva andare peggio se il SUV lo avesse preso in pieno. L'uomo è stato trasportato nel nosocomio Scicritano, dove si trova tuttora ricoverato per effettuare tutti gli accertamenti del caso. I mezzi sono entrati in collisione verso le 7 del mattino sul rettilineo in prossimità di Contrada Crocevia, che si estende lungo la strada Ispica Modica. Il traffico è rimasto bloccato per 1 ora e mezza, formando una coda di circa 4 chilometri. Sul posto sono intervenute le pattuglie dei carabinieri della compagnia di Modica, che hanno effettuato i rilievi del caso e regolato il traffico veicolare. I mezzi sono ridotti a rottame e posti sotto sequestro. La dinamica dell'incidente risulta ancora da ricostruire, ma l'alta velocità potrebbe essere stata la causa, anche se i carabinieri non confermano. È stato tanto lo spavento provato dagli automobilisti che hanno assistito all'incidente e che hanno quasi urlato al miracolo quando hanno visto che entrambi gli uomini sono stati estratti vivi dalle lamiere delle loro auto. Rosolini non hanno tradito le attese della vigilia alla Sagra del Mosto, un appuntamento che si ripete ormai da 21 anni, una manifestazione ideata e portata avanti dalla locale associazione delle famiglie Green con l'obiettivo prioritario di riscoprire e far rivivere nelle nuove generazioni quelle che erano le antiche tradizioni legate alla vendemmia. dai balli ai costumi, agli antichi sapori del mosto e come questo veniva lavorato prima di finire sulle tavole imbandite, nella fattispecie i mustaccioli, la mostata calda e secca, i porcelluzzi, le crespelle, la cuccia, i biscotti a base di vino cotto e il vino cotto, un mix quindi di folklore, cultura, spettacolo, tutto legato alla vendemmia, un rituale molto particolare sentito dagli agricoltori e dalle loro famiglie, un impegno che nel corso degli anni ha fatto sì che gli echi delle manifestazioni varcassero i confini non solo comunali, ma provinciali e regionali, divenendo un appuntamento atteso tra quelli a carattere enogastronomici. Anche quest'anno teatro della manifestazione è stato il Verde Attrezzato Giovanni Paolo II. Sport calcio, campionato di eccellenza Girone B, ennesima sconfitta casalinga per i rosolini di mister Trombatore, ha vinto il Vittoria di Misura per 1-2, si tratta della terza sconfitta di fila in altrettante gare. Diciamo subito che anche questa volta i Granata hanno dovuto misurarsi, oltre che con l'avversario, con una direzione di gara al di sotto della sufficienza, rimediando ancora una inopinata sconfitta. Dal canto loro gli ospiti si sono mostrati squadra compatta e organizzata in tutti i reparti, ma oltremodo fortunati. Gara fin dalle prime battute equilibrata, con le due compagini a ribattere colpo sul colpo al centrocampo, non facendo correre pericoli ai rispettivi estremi difensori. Un equilibrio spezzato al 33esimo, quando un discutibile calcio di rigore viziato da una netta posizione regolare di Fighera permette a Strado di realizzare dagli 11 metri. I locali pareggiano però dopo appena 6 minuti con un gol capolavoro del bomber in platini, lesta girare in rete un bell'assist di Dio. Al 74esimo l'ennesimo errore arbitrale permette a Maimoni, in posizione alquanto dubbia, di battere con un secco diagonale l'incolpevole Fornoni e siglare così il definitivo 2-1 per la sua squadra. Deplorevole infine, ci dispiace segnalarlo, la bagarre finale negli spogliatoi. Risultati e classifica dopo la sesta giornata: Acireale e San Pio X 1-0, Giarre Gia Virtus 1-0, Milazzo Siracusa 0-0, Mister Bianco Scordia 1-3, giocata sabato, Modica Paternò 3-2, Rosolini Vittoria 1-2, Taormina Castelbonese 1-3, Via Grande Messina 3-2. La classifica vede in testa lo Scordia e Gia Virtus con 13 punti, segue la Castelbonese con 12 punti, 11 punti Milazzo Siracusa e Vittoria, a 10 punti San Pio X, a 9 Via Grande Modica. Acireale 8 punti, Giarre 7, Messina 6, Paternò 4, Taormina Rosolini 3 punti, Mister Bianco meno 1 punto. Calcio a 5, Serie C2, l'expert Rosolini ha sconfitto il Siracusa Miraco per 3-2. Una vittoria più larga di quanto dica il risultato finale per la squadra di Mister Salemi, che ha schierato Latino, Canturia, Senza, Salemi, Cenesi, Mandalà, Catavodella, Giuca, Mandalà, Scatà, Spadola, Di Tommasi. Assegno per l'expert Rosolini Vincenzo Cataudella con una doppietta e Giuseppe Mandalà. E con questa nota di sport che concludiamo il nostro odierno appuntamento di Ramme Notizie, un grazie a tutti per l'ascolto, ci risentiamo nelle prossime edizioni.